Allora, proseguiamo. Adesso interverrà la professoressa Donatella Carboni, che ha un contributo in collaborazione con il professor Sergio Ginesu. La professoressa Donatella Carboni insegna geografia umana all'Università di Sassari.
Il mio contributo sarà incentrato invece sul turista. Stamattina, ieri, abbiamo sentito parlare della promozione del turismo, ma l'elemento chiave è proprio il turista, il fruitore di un bene, in questo caso della costa e delle spiagge. Porterò il caso di Bosa Marina, una località ubicata in Sardegna, nella Sardegna nord-occidentale. E tutti sappiamo che ovviamente si deve parlare dagli anni 70 più o meno di turismo sostenibile, di un turismo orientato a principi di sostenibilità. E recentemente è stato introdotto un concetto, quello di capacità di carico turistica, un elemento, di un'analisi, di una spiaggia, di un monumento, di un bene da valorizzare. Quanto il carico antropico può essere, quanto può influenzare il bene, quindi la conservazione di questo bene e preservarlo all'uso, nel tempo. E quindi è importante capire qual è il rapporto tra tutela, conservazione ambientale, sviluppo economico, non soltanto quindi l'aspetto, diciamo, bene o la dimensione economica, ma anche quella sociale, perché l'elemento umano è fondamentale in questa relazione. Quindi l'elemento umano, la cultura che si vuole valorizzare, il bene ambientale che si vuole valorizzare, chi però ne fruisce? Perché se non c'è l'uomo che fruisce di un bene, noi stiamo solo parlando di concetti astratti, insomma. E quindi è importante individuare quella soglia massima di tolleranza ambientale o culturale alla pressione antropica e in particolar modo analizzare tre analisi, tre concetti chiave, cioè la capacità di carico fisica, se si parla di un bene di tipo ambientale, quella economica, perché è importante capire quanto un ente, un territorio, il turista stesso è disposto ad investire per fruire quel bene, perché se non c'è la disponibilità economica ad investire, a spendere per visitare un ristorante, per visitare un monumento, si parla solo di promozione a livello teorico. Ma c'è un altro elemento fondamentale che nasce sempre più fortemente nel panorama turistico. L'uomo e la percezione che l'uomo ha di un bene naturale o culturale, quindi la capacità percettiva. E proprio per questo, per capire che cosa l'uomo pensa in un concetto così complesso come la caring capacity, è importante vedere l'aspetto umano, l'aspetto antropico di questo elemento, quindi l'indice legato all'uomo. Proprio per questo è stato pensato, studiato insieme all'Università di Ferrara e all'Università di Sassari, ovviamente, un questionario specifico da somministrare nelle spiagge italiane. È stato campionato e somministrato per la prima volta in Sardegna, individuando quattro spiagge, e adesso, proprio per il grande successo che ha avuto, è stato invece somministrato in tutta l'Italia, con spiagge campione, con l'aiuto anche di Legambiente, quindi non soltanto l'università, ma anche insomma, l'ausilio di amministrazioni comunali e di appunto Legambiente. Come è stato pensato? È strutturato in quattro parti differenti. La prima indaga il gradimento del sito, la seconda la conoscenza del territorio e la consapevolezza di un bene naturale che ha il turista, che potrebbe avere il turista. La terza sonda invece le conoscenze di tipo fisico, capire se il turista conosce il problema del ripascimento, il problema dell'erosione costiera. Per esempio, la gestione integrata della fascia costiera, perché la costa è inserita in un sistema più vasto, ovviamente c'è il retrocosta, è tutto un insieme di fattori che interagiscono con l'elemento spiaggia, per esempio. E ancora, la quarta, fondamentale, che si occupa dell'aspetto relazionale tra turisti e residenti. Come interagiscono queste due unità? Quanto conosce l'uno dell'altro e che tipo di esperienza si fa all'interno di un territorio? L'obiettivo quindi era quello di costruire l'identikit del turista, la quantificazione del numero di turisti ovviamente, ma questo era più o meno secondario, le caratteristiche e le abitudini del turista, la percezione che ha del territorio e perché sceglie quella meta di vacanza anziché un'altra, il livello qualitativo attribuito ai servizi, sono sufficienti, non sono sufficienti, cosa manca, che cosa vorresti che ci fosse nel territorio, e le criticità che emergono anche sul territorio, le esigenze soddisfatte o quelle non soddisfatte, le carenze che ritrova sul territorio, e tutto questo può essere utile perché? Perché ce l'ha chiesto proprio il pianificatore, l'ente, il comune X ti chiede che cosa posso fare per migliorare i servizi e la qualità. E quindi è un suggerimento prezioso proprio per l'ente e si è rivelato tale. Il questionario è stato applicato in questo caso a 821 tra turisti residenti in 4 spiagge campione, individuate per le loro caratteristiche, per le loro particolarità, perché sono tutte molto diverse, una urbana, l'altra non urbana, una fortemente frequentata da turisti di elite, l'altra da turisti di massa, una invece completamente caratterizzata da erosione, da forte erosione costiera e quindi ha perso nel tempo la sua attrazione. E questo ha permesso di costruire appunto l'identikit e la tipologia di turista che in questo caso visitava la Sardegna e le motivazioni della visita. Ovviamente è stato somministrato in 3 lingue perché appunto ci sono anche molti turisti stranieri che arrivano in Sardegna, 44% di questi ha avuto un'intervista diretta, altri invece hanno autocompilato il questionario. Il 30% del campione era straniero, quindi è stato somministrato in lingua inglese, in lingua francese, in lingua tedesca, in lingua spagnola, anche se con lo spagnolo più o meno ci si comprendeva, gli italiani o i sardi rispondevano tranquillamente, questo ad onore del vero. Vediamo il questionario brevissimamente, strutturato in 4 parti, dove c'è una parte appunto che identifica l'identikit del turista, età, status sociale, motivazioni del numero di persone, famiglie, single, coppie, eccetera, le caratteristiche della spiaggia. Preferisce una spiaggia mediamente affollata, molto affollata, attrezzata, libera, si è disposto a pagare per avere ulteriori servizi. Che cosa vorresti fare per migliorare questa qualità? Si è disposto ad investire, a pagare e così via. Ancora una parte invece molto interessante, perché questo ce l'ha proprio chiesto l'amministratore locale, capire se conosci i problemi di erosione, di ripascimento, di barriere. Perché questo? Perché ci possono essere 50 spiagge su cui investire, però qualcuna può essere volutamente fruita dal turista, qualcun'altra meno interessante per il turista. E allora se io dove faccio i primi interventi? Dove c'è una richiesta, dove c'è una domanda ovviamente, dove non c'è domanda la lascio in seconda battuta e intervengo secondariamente. E poi la parte invece solo per i residenti, cioè i rapporti che hanno col turista. In questo caso vi porto l'esempio di una spiaggia, sinteticamente dato il tempo, è la spiaggia di Bosa Marina. Su questa spiaggia sono stati somministrati 280 questionari, il campione era di 145 maschi e 135 femmine, e la componente straniera 76 unità sul totale. Vedete come si è evoluta anche questa spiaggia, si chiama Marina, Bosa Marina, perché è la marina di Bosa, che fra un po' vedremo, e qua vedete una foto degli anni 60, i primi anni 60, metà degli anni 60, quindi era già una struttura fortemente, una città, una località con una tradizione in Sardegna di turismo, di tradizione turistica. Quindi proprio per rispondere all'esigenza del mare anche questa città si è espansa verso la costa e ha fondato una marina. Qua vedete appunto Bosa nella sua interezza, vediamo un po' se funziona il mouse, sì. Bosa Marina, la spiaggia di Bosa Marina, connotata brevissimamente per i suoi vari paesaggi, quindi grande potenzialità dal punto di vista culturale, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista di risorse le più varie, è attraversata da un fiume, tra l'altro, l'unico fiume navigabile della Sardegna, quindi tutta una storia particolare nel suo contesto. Andiamo nel concreto al questionario, che cosa è venuto fuori e come siamo potuti essere utili agli amministratori locali, in questo caso agli amministratori del comune di Bosa. E intanto abbiamo scoperto che tra gli italiani la maggior parte erano locali, erano sardi, seguiti dai piemontesi, dai toscani, dai lombardi e dal Lazio. Tra gli stranieri, spagnoli, la stragrande maggioranza spagnoli, francesi e tedeschi. Vediamo quanto rimangono nella località, solitamente dai 2 settimane, ma anche abbondantemente qualcuno, visitatore giornaliero. Scusate, sono nel mezzo, perdona, ma adesso vedete meglio. Scusa, siamo tornati indietro. Sono visitatori spesso occasionali, ma la stragrande maggioranza visitano per la prima volta la località. Una buona percentuale anche sono visitatori occasionali. Quindi si deve investire molto su questo, occasionalmente, perché si è arrivato lì, capire le motivazioni e trattenere praticamente il visitatore. Ancora, in base alla provenienza, sono tornata indietro, cosa ti attrae? Perché hai scelto questa località? La stragrande maggioranza decide per il mare e la spiaggia, risponde sul mare e la spiaggia, ma una grande fetta sceglie il relax. Questa è una caratteristica che la Sardegna offre, la tranquillità degli spazi, i silenzi, la poca frequentazione, è una grande opportunità di valorizzazione, di promozione. Ancora la vicinanza dalla casa per i sardi, cioè vengono dai territori circostanti oppure possiedono una casa di villeggiatura o in prima persona o conoscono un amico o un parente che ce l'ha. Per quanto riguarda la disponibilità al pagamento, che è un elemento fortemente interessante per l'amministratore, che cosa preferiscono? Le spiagge non attrezzate, gratuite, soprattutto gli italiani, invece, così come le spiagge con una piccola spesa. Però c'è una grande disponibilità, una grande differenza tra italiani e stranieri per quanto possano essere disposti, per la disponibilità ad investire su quella spiaggia. Gli stranieri lo fanno molto più degli italiani, sono disposti ad investire per aumentare i servizi, per migliorare la qualità dei servizi. Però vogliono fare anche altro, non basta il mare e la spiaggia, ormai nessuna località è sufficiente ad attrarre un turista per soltanto un elemento o due elementi. Sono attratti fortemente dall'enogastronomia, dalle caratteristiche enogastronomiche del territorio, ma anche dalla visita dei siti naturali e dalla visita dei siti culturali. Per esempio, che cosa pensano della spiaggia e del mare, della località frequentata? Sono attratti fortemente dal paesaggio terrestre e dalla naturalità, ma hanno giudizi scarsi, andiamo su questo, o quasi sufficienti, vedete che è indicato con la riga rossa, per le attrezzature, per le attività ricreative, cioè investiamo molto poco. Ma un altro elemento fondamentale su cui bisogna ragionare è la sicurezza delle spiagge. Cioè le nostre spiagge spesso non sono sicure, non sono fornite di bagnino, non sono adeguatamente inserite in un circuito di sicurezza che porta, dovesse succedere un qualcosa, al medico presente sulla spiaggia, eccetera. E poi sufficiente, vediamo l'ampiezza della spiaggia sicuramente, la qualità dell'acqua, la qualità e la pulizia delle spiagge. Scusate, vado sempre al contrario. Disponibilità a pagare, l'abbiamo già detto brevemente, ma vediamo un aspetto invece un po' più interessante per quanto riguarda l'amministrazione, cioè come investire nel ripascimento se c'è erosione, mantenere lo status anche naturale della spiaggia. Nessuno conosce il significato di gestione integrata della fascia costiera, praticamente né stranieri, né locali, né residenti e nemmeno italiani. Conoscono il problema dell'erosione invece, ma non sanno definire se è un problema, se è necessario pagare. Il problema del pagamento non sanno rispondere in maniera positiva, non interverrebbero perché non sanno spesso e volentieri se è per esempio, un risolutivo della problematica, perché spesso e volentieri si ritrovano, hanno anche esperienza diretta di spiagge che sono state investite a ripascimento, ma dopo qualche anno continuano ad avere il problema dell'erosione. una domanda a risposta multipla, sanno poco, pochissimo di pennelli, barriere parallele sommerse, emerse, interventi composti, pochissimo. E in ogni caso un po' di più di pennello, cioè ti riportano l'esperienza che hanno, quella spiaggia che frequentano solitamente anche non in Sardegna. Per esempio, se sono sì, romagnoli, vedono la barriera emersa o sommersa. Che cosa pensano i residenti intervistati sulla frequenza della spiaggia nel comune di Bosa? La maggior parte, durante il periodo di maggiore affluenza, la frequentano proprio in questo periodo e continuano a viverla insieme quindi ai turisti nei mesi di agosto, nei mesi di luglio, i mesi di massima affluenza. Sono anche, cosa pensano anche dell'impatto globale del turismo sul territorio? Che sia sostanzialmente positivo, sia i residenti che i non residenti. Ancora, brevissimamente, e vado a concludere, la maggior parte dei visitatori quindi sceglie Bosa per la prima volta come meta delle sue vacanze, è molto soddisfatto di questa frequentazione, di questa scelta, trascorre la vacanza con la famiglia rispetto delle altre tre spiagge dove si trovavano prevalentemente coppie o gruppi di amici, vive nella località dalle 2 alle 6 ore al giorno nella spiaggia. È una vacanza di massimo una settimana nella stragrande maggioranza. E nella località balneare apprezza soprattutto mare e spiaggia, spiaggia pulita, ma ritiene che siano importantissimi qualità dei servizi, strutture a disposizione, bellezza del paesaggio e infine giudica molto importante l'assenza della sicurezza, spesso e volentieri in una spiaggia. Che cosa è emerso ancora? Che la maggior criticità riscontrata dai turisti è la mancanza di servizi, per esempio i servizi igienici che non sono presenti nella spiaggia. Ma è anche un altro elemento, la carenza di posti auto, non sono sufficienti alla risposta, alla domanda del turista. Ancora punti di criticità sono la pulizia della spiaggia, ma anche la pulizia della città, esprimono nelle domande aperte proprio criticità in questo senso e quindi gli amministratori dovrebbero intervenire in maniera subito diretta per questo elemento. Il fruttore è assolutamente soddisfatto del paesaggio, lo giudica bello, lo ritiene sufficientemente fruibile dal punto di vista anche dei servizi, cioè basilare dal punto di vista dei servizi, ma chiede di più, chiede collegamenti maggiori con l'interland del territorio, con la zona vasta del territorio. Appena il 32% degli italiani afferma che pagherebbe, stimando una cifra media di 10 euro a stagione, i valori pagherebbe per migliorare i servizi, gli stranieri invece pagherebbero circa un 47%, 50 euro a stagione. Quindi questo è molto interessante, cioè noi possiamo chiedere al turista di investire, di pagare, è disposto, ce lo dice, ce lo dimostra. Il visitatore tipo conosce il fenomeno dell'erosione costiera, ma non conosce quasi niente dell'importanza dell'inserimento del bene che sta visitando con un sistema più vasto, con un sistema integrato della costa. Ho finito un minuto solo. Durante la sua permanenza il turista afferma di aver avuto contatti con i residenti ed è molto molto soddisfatto di questo, così come lo straniero del rapporto che ha con i locali e dell'esperienza che ha vissuto. Grazie per l'attenzione. Scusa.
Muchas gracias. A continuación tendremos la intervención del señor Jaume Hidalgo, responsable y uno de los promotores del proyecto de los bosques terapéuticos, que nos aportará pues otra visión diferente. Veis que vamos viendo, ¿no?, distintas aproximaciones al territorio. Muchas gracias.
Bon dia. ¿Es pot fer en català?
Sí.
Sí?
Tothom entén el català?
Sí? Jo parlo molt poc a poc, per tant, crec que aquí qui sàpiga italià o castellà m'entendrà, perquè parlo molt poc a poc i per tant doncs, i si hi ha algú que no l'entén fa així i ho torno a repetir en castellà, d'acord? Bé, primer se sent. Moltes gràcies per convidar-nos. Jo sóc Jaume Hidalgo, sóc enginyer de forests d'una fundació que es diu Natura, que té per objecte la custòdia del territori, la preservació d'espais naturals. Aleshores, té diferents programes i un d'ells és la conformació d'una xarxa, d'una red, de boscos madurs, de boscos centenaris. Aleshores, per aconseguir la preservació d'aquests boscos tenim diferents mecanismes i en un context de crisi, no, on és molt difícil captar recursos a través del patrocini, doncs hem hagut de ser imaginatius i ens hem hagut de renovar. Aleshores, bé, en una situació complicada on cerques doncs, noves fórmules, vam descobrir que al Japó, a Corea del Sud, tot això ho hem anat descobrint després, a Taiwan i també a Estats Units, a Austràlia, doncs s'està conformant una xarxa de boscos terapèutics. Aleshores, la idea és vincular aquesta xarxa de boscos madurs, de boscos centenaris amb grans arbres, que eren estructures que ancestralment hi havia en els nostres espais naturals, però que l'acció antròpica va fer desaparèixer, els humans a tot el que és Europa, sobretot occidental i Europa del Sud, doncs hem fet desaparèixer per complet aquestes estructures de boscos vells. Doncs hem vist i estem constatant que el fet de preservar boscos amb aquesta utilitat terapèutica, que ara ho explicaré, ens ajuda a preservar altres espais de bosc i que quedin a evolució natural, i que quedin doncs, amb estructures naturals i que, per tant, amb el temps doncs, esdevinguin, doncs, es recuperin aquelles estructures velles dels boscos antics. Quan parlem de boscos terapèutics, és diferent de quan es parla d'espais saludables, perquè les rutes saludables, tu vas a fer exercici, vas a desconnectar i això ja és saludable, el contacte amb la natura. Però el plus que donem en els boscos terapèutics ve donat per dos pilars, per dues realitats. Per una banda, és una qualitat paisatgística, és una presència d'arbres grans, d'arbres centenaris, amb una complexitat d'aquell ecosistema que fa que hi hagin molts elements que no hi són en els boscos joves, en els boscos més corrents, més comuns, i en canvi en aquests boscos sí que hi són. Estem parlant de moltes molses, de líquens, de substàncies que emanen dels arbres grans, perquè les plantes produeixen infinitat d'olis essencials volàtils que quan l'organisme humà els inhala, doncs s'ha descobert que millora el sistema immunitari. A banda que tota aquesta complexitat, aquesta riquesa del paisatge en aquests boscos fa que les persones puguin estimular molt més els sentits, visual, auditiu, olfactiu, tàctil, etc. És a dir, pots jugar, pots aprofitar per fer tallers, per fer múltiples recursos que ara és molt llarg d'explicar. Però aquesta qualitat és un dels pilars. L'altre pilar important és l'actitud de l'usuari. És a dir, el que volem és que en aquests boscos siguin com una mena de temples, per dir-ho així, com de catedrals, amb aquests grans arbres, no? Aquest lloc que ens recull, doncs, és una mena de temple. Aquests boscos són amb uns arbres molt grans que es tanquen i fa com una mena de cova, s'entén? És com una espècie de cueva. Aleshores, la idea és que en allà s'apaguin els mòbils, eh? És a dir, fora tecnologies, en aquell moment, eh? Que pot durar doncs, una hora, dues hores o tres hores. Sí que és complicat, però ens hem d'acostumar de tant en tant a fer-ho. Aleshores, això pot anar o no acompanyat de guiatge. Són petits recorreguts, són petits bucles que poden fer entre un, dos o tres quilòmetres de llargada, que poden articular-se a partir d'altres itineraris, però que en allà es fa aquest ús específic, amb una senyalització molt integrada, i el que és molt important és que hi hagi sempre en aquests boscos un actor del territori, un actor doncs, que pot ser el mateix òrgan gestor de l'espai natural, pot ser un allotjament turístic rural, pot ser una residència casa de pagès, un hotel, un balneari, i a més pot complementar els serveis que ofereix aquell balneari, perquè estem parlant de teràpia i per tant és aromateràpia, que complementa la hidroteràpia. I n'hi ha de diferents tipus, d'aquests boscos. Tot això és un projecte, el que estem fent nosaltres des d'Acció Natura, és una miqueta adaptar la tecnologia japonesa, sense haver-hi estat, llegint, a la nostra idiosincràsia i a la nostra realitat. I a més tot el que estic explicant serveix molt per a Cerdanya, perquè després també us ho explicaré. Aleshores ho estem també improvisant i ho estem desenvolupant doncs, en base als condicionants que tenim en el nostre país. I estem aprenent sobre la marxa. I segur que jo avui aprendré molt de vosaltres i ja estic aprenent en conceptes de complementar i enriquir doncs, els serveis que s'ofereixen. Deia que n'hi ha de diferents tipus, hi haurà boscos més urbans o periurbans, que per tant hi arribaràs a peu des de les poblacions per a un ús quotidià. Després hi haurà boscos que estaran a una distància petita dels pobles o ciutats per fer excursions amb el teu vehicle o també amb transport públic, però que aniràs i tornaràs el mateix dia, perquè aquell passeig, diguéssim, que compensa el desplaçament, però en canvi hi haurà boscos que estaran més aïllats a la muntanya, més, diguéssim, en un espai natural, que estan una miqueta lluny i que no compensa dues hores o tres hores o quatre hores de desplaçament, anar i unes altres hores per tornar per fer tres hores de teràpia en el bosc. En aquests casos s'ha de fer turisme terapèutic, s'ha de fer, diguéssim, una estància en allà, s'ha de pernoctar en allà i per tant és perfecte per fer estàncies de repòs, per fer desconnexió per dos dies, per tres dies, per una setmana i complementar amb altres recursos com pot ser el gastronòmic, el patrimonial, el cultural, etc. Els ingredients principals del projecte són, en primer lloc, que aquests boscos han d'estar custodiats, perquè imagineu-vos que implementem un itinerari d'aquesta naturalesa i al cap de dos anys aquest bosc es talla, aquests arbres centenaris es tallen o es malmet aquell entorn. Doncs seria una veritable llàstima. Per tant, és important que hi hagi un acord de custòdia amb el propietari i que el propietari tingui una compensació, compensació que pot ser de moltes maneres. Si convé, després s'explica. El que és important és que quan hi hagi un guiatge, aquest guiatge sigui professional. La nostra idea és formar aquests guies. Estem a punt de portar una persona que volem que sigui formador de guies a Estats Units perquè hi ha una entitat doncs, que està treballant en aquesta mateixa línia, que es diu shirinyoku.org. Shirinyoku vol dir en japonès banys de bosc, perquè del que es tracta és de banyar-te en el bosc. No caminar ràpid, no, sinó caminar pausadament, respirar correctament, aturar-te, contemplar, enriquir-te amb tota aquella complexitat d'aquell bosc més natural, que són, és diferent d'un bosc jove i d'un bosc explotat, és diferent. El que volem és certificar aquest bosc, per tant, tots aquests boscos que conformaran la xarxa estaran certificats en base a uns barems. Té un programa de recerca mèdica associat, i guaiteu quina casualitat que aquesta tarda tinc reunió amb el cap de recerca de l'Hospital de Santa Caterina i de l'Hospital de Josep Trueta, juntament doncs, amb en Manel Poc per parlar sobre el vincle que pot tenir aquest projecte amb la càtedra d'aigua, natura i benestar. Per tant, ja hem publicat inclús un article on hem demostrat que passejar en el bosc madur, per exemple, té millores en dones, en mujeres, amb fibromiàlgia reumàtica. Aleshores, passejar en un bosc madur és beneficiós per aquesta patologia, però tenim previst estudiar moltes altres patologies, inclús de tipus fisiològic, com també psiquiàtric, nens amb trastorn per dèficit d'autisme, d'hiperactivitat. Aquesta és una línia. Una altra seria el tema oncològic. A Corea del Sud s'acompanyen malalts de càncer en passejos en aquests boscos. Això ajuda a millorar, diguéssim, els tractaments. No vol dir que visitar aquest bosc et curi, sinó que ajuda a enfortir el sistema immunològic. Aquí els camps són enormes. I bé, el que també volem fer és tot això que estem desenvolupant, traduir-ho en un protocol, traduir-ho en una metodologia perquè es pugui replicar a altres llocs, perquè aquest projecte es pot fer a tot el món on hi hagi boscos. Per tant, nosaltres vam tenir una col·laboradora que estava cursant doncs, un màster, que va ser la Maria Giovanni Ward, que és de Sardenya, i ens va ajudar molt, vam aprendre conjuntament i vam constatar que a Sardenya hi ha un potencial enorme pel que fa a boscos terapèutics, perquè té boscos madurs, té boscos centenaris, Goronzolo, per exemple, etc., i té balnearis. Per tant, es pot complementar molt bé el que és el turisme d'hidroteràpia amb un nou turisme, amb un nou producte turístic d'aromateràpia. No sé si s'ha entès tot. Hi ha alguna cosa que no s'ha entès així que hagi dit, que hi ha dit això? Sí. Sí, aquí a Catalunya, efectivament, he parlat una miqueta del concepte de la teoria, però no he parlat dels casos concrets. Sí, aquí a Catalunya nosaltres estem, des d'Acció Natura, estem cooperant amb Diputació de Girona i Patronat de Turisme Costa Brava Girona per implementar uns primers boscos pilot. Concretament, els primers que tindrem serà a Caldes de Malavella, que és molt interessant perquè hi ha balnearis. A Girona seran boscos d'aquests urbans, molt propers, a Palau Sa Costa, precisament. Tenim identificats uns 35 boscos a la demarcació de Girona i tenim presentada una proposta en un instrument europeu, FEDER, per fer la inversió. També hem presentat un projecte LIFE, ara volem presentar un altre, de boscos terapèutics, per reforçar aquesta estructura de suport, perquè la veritat és que anem molt mancats de recursos. Això és a Girona. Després, a Lleida, n'hi haurà dos com a mínim, perquè tenim un conveni, un encàrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a través d'una petició de la Diputació de Lleida. Tindrem un itinerari al Solsonès i un altre a l'Urgell, a Sant Joan de l'Erm, i també està molt interessat en aquest projecte la Diputació de Barcelona. Vam tenir una col·laboració per identificar una xarxa de boscos d'alt valor natural i alguns d'aquests boscos d'alt valor natural volem que siguin boscos terapèutics, no tots, perquè han de ser accessibles i ja ha d'existir un ús públic. No volem massificar espais vulnerables, això al tanto, això ho tenim molt clar. I aleshores a la Diputació de Barcelona tenim varis enclavaments, el Collserola, el Parc del Montseny, etc. Però sí que tenim uns quants projectes en aquest sentit. I també volem arribar a Tarragona. A Tarragona, en fi, també hi ha unes quantes iniciatives. El que nosaltres des d'Acció Natura volem esdevenir és com paraigua, perquè nosaltres és impossible que gestionem tots aquests projectes. Únicament el que volem fer és de paraigua, facilitar la metodologia, intentar fer la certificació, ajudar a formar els guies, però que després cada iniciativa funcioni de manera autònoma.
Me sabe mal, però dejamos las preguntas al final y así nos queda una última intervención.
Gràcies.
Gràcies.
Segue ora l'intervento della professoressa Anna Maria Piuletti, docente di Geografia Economica e Politica all'Università di Aosta, dal titolo Paesaggio, Sport e Turismo, il territorio in movimento. Prego. Ci spostiamo.
Facciamo un po' di sport. Proviamo, ecco, ora va meglio, mi sentite? Ok, dicevo, allora, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori catalani, sardi, per il loro gentilissimo invito, grazie per l'ospitalità. Abbiamo in comune il fatto di appartenere a tre regioni a statuto speciale, quindi con delle minoranze linguistiche, con delle peculiarità, anche se voi avete il mare e noi abbiamo solo la montagna, però abbiamo il Monte Bianco e quindi insomma cerchiamo di consolarci. Il mio intervento vuole fare un po' il punto degli studi, della ricerca e vedere anche concretamente che cosa succede in relazione allo sport legato al turismo, però. Anche perché io coordino un gruppo di ricerca italiano, nazionale, dell'Associazione dei Geografi Italiani su Geografia e Sport. E recentemente ad Aosta abbiamo avuto un primo incontro a cui ha partecipato anche la collega Donatella Carboni per fare un po' il punto della ricerca in Italia. Allora, di che cosa non vi parlerò? Non vi parlerò di stadi, assolutamente. I stadi possono essere un luogo bello per gli amanti del calcio. Non vi parlerò neanche di attività fisica per i più piccoli, per i più grandi, no, non è questo l'argomento. Potrei parlarvi di un grande evento, di un mega evento che ha segnato la storia, il cambiamento da un punto di vista turistico della Catalogna, le Olimpiadi di Barcellona del 92. Potrei pensare ancora prima, proponendovi il manifesto di Joan Miró legato ai mondiali di calcio, in cui noi abbiamo vinto, ma non è questo il tema dell'incontro di oggi. Allora, neanche il tifo le diatribe fra squadre di calcio, Inter, Juventus, non si amano, conflitto, scontro, voi avete una splendida squadra di calcio che è il Barça, che è un esempio di identità sportiva locale molto forte. A Torino, dove io sono nata, c'è lo scontro fra le tifoserie a Torino, Juventus, dove i Granata, i torinisti, sono alleati dei fiorentini e tutti contro la Juventus. Ok, ma non è questo il tema. Allora, spesso si parla di sport, ok, se ne è trattato molto spesso, è un'attività legata al divertimento, alla pratica, all'espressione corporea, ma soprattutto a partire dal Novecento è diventata anche un fenomeno di tipo economico, importante da studiare nelle sue ricadute, non solo da un punto di vista della pratica, dei tesserati, ma anche per quanto riguarda poi, vedremo, l'aspetto economico. Prima citavo i mondiali di calcio, citavo le Olimpiadi, dei mega eventi, ma vedremo anche che i piccoli eventi possono essere un elemento importante per destagionalizzare il turismo. Ok, che cosa si pensa quando si parla di turismo? Si parla di diffusione dello sport legata alle città, agli spazi verdi. Diciamo che il concetto di sport sta cambiando molto, non è solo più lo sport tradizionale legato al tesseramento, alla pratica delle federazioni, ma è un qualcosa che non è solo più legato a un record, alla velocità, ma è l'uso degli spazi verdi. Prima il collega parlava del bosco, lo sport si lega in modo particolare alla pratica negli spazi urbani e anche negli spazi verdi. Quindi un nuovo concetto di sport, un nuovo concetto di benessere e vedremo soprattutto un nuovo concetto da un punto di vista economico. La cosa importante da dire è che lo sport è strettamente legato al concetto di spazio, dei luoghi, della pratica, del dove siamo, ecco, è molto importante. Per aiutare anche gli studenti nel visualizzare quelli che sono i rapporti fra sport e turismo, diciamo che il turismo sportivo è qualcosa che è a cavallo fra turismo sport, turismo degli eventi, e quindi è un mix che non ha una sua identità ma ha degli aspetti interessanti, c'è molto da scoprire. Dicevamo ieri con la direttrice della Camera di Commercio che di turismo si parla, ma c'è ancora molto da fare, molto da scoprire. È anche il caso dello sport, visto in un'ottica non solo economica, ma nei studi di vario genere. Ecco qua, una cosa importante nella distinzione fra sport, turismo e tourism sport. Non dimentichiamoci che gli studi sullo sport partono dal mondo anglosassone e quindi tutte le declinazioni che sono legate allo sport si legano a questi due concetti. Allora, sport tourism, dove lo sport è la motivazione principale, quindi io mi muovo per praticare uno sport, Olimpiadi, mi auguro di partecipare alle prossime Olimpiadi, questo è l'anno olimpico, ma anche competizioni a livello nazionale e internazionale, oppure in senso più generale una gara di sci. Dall'altra parte invece c'è il tourism sport, lo sport come motivazione secondaria. Io vado in un luogo e poi gioco a golf, vado in un luogo e decido di partecipare delle animazioni nei villaggi turistici, ma la prima motivazione che mi muove è la vacanza, il loisir, e poi diventa anche sport. Quindi sono due approcci molto diversi. Nel primo ho un gruppo ristretto di partecipanti, nel secondo posso avere i fans che seguono gli atleti e quindi generano una ricaduta in termini turistici, una ricaduta economica importante. Allora, ci sono varie tipologie, abbiamo poco tempo, quindi sarò molto rapida, ma se poi vi fa piacere posso inviare a chi lo desidera queste slide. Quindi parliamo di turismo legato ai grandi eventi, Hallmarks Events, benessere fitness, all'attività ricreativa outdoor. Questo è molto interessante, soprattutto per un contesto come quello di Girona e di Barcellona, l'attività all'aperto. Ieri abbiamo visto, andando a Besalù, un lago, uno stagno, non so che mi hanno spiegato bene, che viene utilizzato per il canottaggio ed è stato utilizzato la prima volta per le Olimpiadi di Barcellona. Ecco, sono attività sicuramente legate all'aperto, quindi al contatto con la natura, al benessere, eccetera. Allora, la cosa importante è l'impatto economico, ok? Siamo qui per parlare di attività che possono dare sviluppo turistico ai nostri territori, alla Catalogna, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta. E quindi bisogna pensare anche a quelle che possono essere le tipologie. Non possiamo pensare solo ai grandi eventi che comportano investimenti in infrastrutture, investimenti importanti, ma sono i piccoli eventi, quelli che si svolgono trimestralmente, semestralmente, ogni anno, che attraggono molti turisti, che sono coloro che accompagnano gli atleti. E sono quelli che sono l'importante risorsa da valorizzare, perché sono quelli che vanno a visitare i musei, sono quelli che fanno acquisti, che fanno passeggiate, che vogliono conoscere le città. Quindi sport, turismo e ricaduta sui beni culturali di un territorio e anche sull'enogastronomia. Quindi lo sport genera importanti ricadute. E come? Basta leggerlo nella chiave giusta. Ok, e quindi ovviamente questi aspetti si possono poi analizzare, approfondire. Allora, quindi si parla di sport e rigenerazione economica. Barcellona 92. Cosa ha fatto lo sport alla città di Barcellona? Cosa ha fatto lo sport alla città di Torino nel 2006? Il miracolo. Cioè, è cambiata la percezione e l'immagine della città nel mondo, come è cambiata Barcellona, che è diventata una città dal bianco e nero al colore. Anche Torino. Prima era una città in bianco e nero, adesso è una città colorata, che si è scoperta una città turistica. Meraviglioso. Quindi il potere dello sport. Eccolo qua. Come si valutano gli eventi sportivi? Cioè, da un punto di vista economico, che ricadute possono avere? Effetti economici, diffusione nella pratica dello sport. Dopo le Olimpiadi aumentano i praticanti e quindi si possono pensare a costruzione di impianti sportivi, migliorare anche il benessere e la qualità della vita dei residenti. Promozione dell'immagine della città, marketing territoriale, è fondamentale. Ieri si parlava di marche, di brand. Eh sì, assolutamente sì. Le società calcistiche del Nord Europa che vengono in ritiro in Catalogna, che cosa fanno? Portano a casa un'immagine di positiva, mi sono trovato bene, e quindi la volta seguente porteranno amici, conoscenti e promuoveranno con il passaparola quella che è l'immagine di un territorio. È la migliore pubblicità possibile che esista a costo zero. Ok, Allora, vado avanti ancora un po'. Quindi quando si parla di sport e turismo, noi consideriamo evidentemente il territorio come parte fondamentale, perché lo sport ha delle ricadute in termini di infrastrutture, di impianti, quindi trasformazione di un paesaggio, che può essere quello urbano, ma può essere il paesaggio di qualunque zona in cui si svolgono degli eventi. Le trasformazioni più forti, come si diceva prima, sono legate certamente ai mega eventi, quelli più impattanti. Però, da un punto di vista della ricerca, sono interessanti, sono quelli più importanti, anche con alcuni colleghi torinesi abbiamo visto questo effetto, ma non è tanto questo che è interessante per quanto riguarda i singoli comuni. È interessante invece la competizione, che ne so, la gara di bocce piuttosto che le gare legate ai senior, alla terza età, perché sono quelli che apparentemente sembrano più sedentari, ma sono invece quelli più dinamici, più vivaci, che spendono e quindi sono una risorsa importante per i territori, così come per le singole città. Quindi pensare sì alle grandi trasformazioni urbane, ma pensare soprattutto a che cosa possono fare i singoli nella ricaduta, nella trasformazione e nello stimolo al turismo. Il mega evento è sicuramente una vetrina, una forma di benchmark, senza dubbio, perché si gioca sulle competizioni internazionali, si gioca sulle immagini. Londra non aveva bisogno delle Olimpiadi, Londra ha una sua immagine, certamente. È stata 3 volte nella storia candidata alle Olimpiadi, ha vinto, quindi è consolidata la sua immagine. Però, prendiamo il caso di Rio, sicuramente i campionati del mondo di calcio e le Olimpiadi possono dare una svolta, così come a livello della Valle d'Aosta nel 2010 i giochi mondiali militari, poco conosciuti, poco considerati, sono stati un evento per far parlare della montagna, dello sport in una maniera un po' diversa. Turismo sportivo, alcuni dati, alcune riflessioni. Sicuramente è un fenomeno che muove molto denaro, assolutamente. Genera una spesa totale pari a 6,3 miliardi di euro. Chi l'avrebbe mai detto? Con una spesa media di viaggio pari a 589 euro. Quindi è sicuramente un fenomeno che merita un'attenzione. Bisogna però distinguere le varie tipologie di sport. Gli sport invernali, ovviamente sport invernali, essendo la mia una regione in cui la maggioranza dei praticanti è iscritta alle società che praticano sport della neve. Recentemente abbiamo avuto anche degli ottimi risultati con un fondista. Pesano per 1 miliardo e 630 milioni di euro, che è 26% del totale della spesa legata al viaggio, al turismo. Quindi è una fetta, ma questa fetta può diventare più grande per lo sport della neve, ma soprattutto per altri sport, quali possono essere la vela, la canoa, il surf, il nuoto, che hanno complessivamente una spesa pari a 1 miliardo e 500 milioni di euro, con un numero di viaggi pari alla metà degli sport invernali. Quindi si viaggia di meno, ma si spende di più, perché sono considerati tra gli sport più cari. C'è anche il golf, evidentemente, che può essere un'ottima soluzione. Quindi aria aperta, ambiente, benessere, sport, visita dei luoghi in cui sono presenti le strutture sportive, enogastronomia e via di questo passo. Nel 2007 abbiamo avuto 10.723.000 viaggi, eccolo qua, legati alla pratica dello sport, di cui il 73,5% dedicati alla pratica sportiva e un 26,5% dove qualcuno accompagnava una persona, una o più persone, accompagnavano qualcuno impegnato in un'attività sportiva. Quindi il seguito. Non solo le squadre di calcio hanno il seguito, ma tutti gli sport hanno un seguito di tifosi, amici, dirigenti, simpatizzanti, eccetera, eccetera. In Italia, molto rapidamente, ci sono punti di forza e punti di debolezza, li stiamo studiando. Non è tutto rose e fiori, no, noi abbiamo molto da fare in Italia, come ben si sa. Ci sono delle zone più favorite, il nord Italia, zone a macchia di leopardo e zone che zoppicano un po', quindi bisogna riuscire a equilibrare un po' questa carta dell'Italia per quanto riguarda la pratica sportiva. Il caso della Valle d'Aosta, una piccola regione a nord-ovest, al di sopra del Piemonte, a sud della Svizzera e vicina alla Francia. Quindi un settore di nicchia, piccola ma carina. Venite a visitarla, vale la pena. Ne tornerete soddisfatti. Promozione a titolo gratuito, la regione non mi paga. E quindi c'è un interesse sicuramente crescente legato agli sport. Si sta puntando su nuove forme di sport, nuove, ci stiamo credendo, noi ci stiamo lavorando in questa direzione. Quindi poi vi aggiornerò, se ci sarà modo, successivamente di quelli che sono i successi dell'iniziativa. Ci lasciamo con una domanda. Lo sport può permettere di stagionalizzare a questo punto il flusso turistico? Secondo me sì. Assolutamente, per quanto riguarda questa zona si può pensare ai periodi invernali, ma sicuramente lo sport per il turismo può fare molto, si tratta di capire quali sono i punti di forza, i punti di debolezza e cercare di creare una strategia di medio-lungo periodo per avere dei successi su immagine e ricaduta economica. Quindi a voi, giovani studenti, la parola a questo quesito. Grazie.